Allora, siamo insieme a Paolo Naso, politologo. Buongiorno Paolo, ben trovato per
essere stato. Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Allora, prendiamo in considerazione i temi forse più frequentati dai giornali di oggi. Si legge sulla Stampa: le promesse dei patrioti. E già qui un riferimento con questo termine al programma del centrodestra. Si legge anche su Repubblica: le false promesse del Cavaliere. Ma ci sono anche le promesse del centro-sinistra. Se non sbaglio, sulla Stampa si legge: Letta, meno tasse ma non ai ricchi, 10 miliardi alla scuola. Di queste promesse qui, quante se ne realizzano alla fine?
Ma alcune promesse sono delle fantasie. Allora, per esempio, la fantasia delle pensioni a 1000 euro promesse da Berlusconi mi sembra una rivisitazione di un disco e di un film già visto in passato, con effetti che sono stati diversi da quelli annunziati. C'è la promessa, francamente molto risibile, di riprendere il discorso sullo stretto tra la Calabria e la Sicilia, il ponte sullo stretto. Anche questo mi sembra una sorta di fantasia elettorale ricorrente per creare un po' di aspettative, soprattutto nelle popolazioni che sarebbero più direttamente coinvolte da questa mega struttura, il cui impatto ambientale è stato già documentato in senso negativo e soprattutto che avrebbe dei costi assolutamente eccessivi. Un'altra promessa, quella di Salvini, di reintrodurre il servizio militare obbligatorio, mi sembra un disperato appello alla memoria per cercare di riempire un programma elettorale. Francamente credo che i militari per primi non sentano assolutamente il bisogno di reistituire la vecchia leva obbligatoria, giudicata costosa, obsoleta e con mille altri.
E invece la flat tax che vuole la Lega?
La flat tax ha un problema molto serio, che è di ordine costituzionale. Cioè, la nostra Costituzione dice che l'imposizione fiscale è proporzionale alle proprie disponibilità. Allora, appiattire la tassa soltanto a un'aliquota va contro questo principio costituzionale. Quindi si potrà semplificare, si potrà rivedere, ma a mio modo di vedere è di nuovo una cosa che lascia molto perplessi. Che cosa resta allora di quest'ampia offerta, diciamo, del centrodestra? Resta il blocco navale della Meloni, che di nuovo è un'ipotesi molto suggestiva, che però non ha nessuna consistenza giuridica. Il blocco navale si applica in condizioni di guerra, non siamo in condizioni di guerra nel Mediterraneo, quindi è l'utilizzo di un termine del tutto inappropriato per descrivere invece una scelta strategica di chiusura totale delle frontiere, rispetto alla quale la Meloni entrerà sicuramente in conflitto con l'Europa, perché l'Europa, pur nella sua complessità, ha sul tema una proposta del tutto incompatibile con quella di un blocco navale. Quindi mi sembra che ad oggi, per quello che abbiamo visto oggi in queste ore, la proposta del centrodestra è fantasiosa, è molto ideologica e ha scarsissime basi. Quella del centrosinistra devo ancora capirla.
Paolo, un attimo solo.
Ancora capirla.
A proposito del blocco navale, si legge sui quotidiani oggi che l'hanno molto sfumata, probabilmente perché si rendono conto che detta così non ha molto futuro. Infatti si parla semplicemente, più vagamente, di difesa dei confini nazionali ed europei, ma insomma.
Ma anche questo modo di far politica io lo trovo francamente bizzarro. Cioè, fino a tre giorni fa era il tema dominante e rivendicato con una certa veemenza. Ora, in tre giorni già di repubblicarlo, mi sembra che sia espressione davvero di una difficoltà a fare delle proposte sostenibili, perché le proposte fantasiose sono facili da farsi, quelle sostenibili, quelle realistiche, e quelle sono assolutamente più complicate. Però, siccome non vorrei apparire, come dire, pregiudiziale ed ideologico, dall'altra parte non stiamo messi meglio, perché l'idea di più fondi alla scuola. È un classico evergreen, l'abito grigio che ciascuno ha nell'armadio, che non serve sempre a un certo punto un abito grigio, quindi non si fa mai male a mettersi un abito di quella misura, di quel colore. Quindi il tema fondi alla scuola, fondi all'istruzione, è un tema che va bene a tutti, che è giusto, che in certa misura potrà essere sostenibile grandi ai fondi del PNRR, ma francamente c'è bisogno anche di altro, c'è bisogno di interventi più strutturali, per esempio rispetto ai salari che rischiano di perdere in un anno l'8-9% soltanto in ragione dell'inflazione, quindi mi sembra che ancora il dibattito sia alle primissime battute, con proposte francamente ancora molto deboli. Speriamo, nell'interesse di tutti, che qualcosa cambi nelle prossime settimane.
Allora, poi c'è il terzo polo. Terzo polo, guida Calenda, se ne parla su tutti i giornali, dà grande risalto a questo argomento il Corriere della Sera. Ha delle prospettive, secondo te, questo terzo polo, oppure è già, c'è troppo affollamento?
Io dico, vorrei distinguere il mio ragionamento tra il desiderio e la realtà. Il desiderio, proprio la mia fantasia politica, sarebbe quella di un grande terzo polo di cui l'Italia ha bisogno. Un paese moderno, soprattutto complicato come l'Italia, non vive soltanto della polarizzazione tra, diciamo, una destra sempre più radicalizzata a destra e una sinistra che si trova di fatto appiattita a sinistra, senza, in un paese particolare come l'Italia, insisto, invece avere una forza moderata di stampo liberale, occidentale e forte, consistente. Chiaramente Forza Italia, che poteva ambire a questo ruolo, non è in grado, per connessioni con il suo leader, per la debolezza anche del suo leader, che evidentemente oggi è condizionato dai suoi alleati, di svolgere questo ruolo. Quindi in linea puramente teorica credo che l'idea di un terzo polo sarebbe stato un elemento interessante nella dinamica politica italiana. Questo terzo polo che sta nascendo, e qui c'è il dato di realtà, non più la fantasia politica, è invece quanto di più debole e abborracciato si possa immaginare. Due galli nel pollaio, due visioni conflittuali soltanto fino a qualche mese fa. A mio modo di vedere è uno stratagemma elettorale per superare la soglia minima che avrebbe disperso dei voti, buona cosa in sé, comprensibile, però francamente assolutamente al di sotto delle aspettative del polo macroniano di cui sia Calenda che Renzi si fanno belli, insomma, che lo rivendicano come modello della loro azione politica. Quindi davvero intuizione importante, realizzazione molto debole.
Allora, a questo punto ci ascoltiamo una canzone di diversi anni fa, ma è sempre un piacere riascoltarla. Si chiama Sunny di Bobby Hebb. E poi continuiamo la nostra conversazione con Paolo Naso, perché ci sono diversi altri temi. Per esempio, in particolare su Repubblica si insiste sul bisogno di sganciarsi dal fascismo per quel che riguarda i Fratelli d'Italia. E poi c'è sul Giornale una intervista a Cacciari che, a proposito delle alleanze promosse dal centro-sinistra, parla di catastrofe politica. Ma ne parliamo fra poco con Paolo Naso, il politologo. Shine so sincere, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. From A to Z, my life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's
satisfy. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true, yes, I love you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. And the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. I love you. I love you.
Era Sunny di Bobby Hebb, questa è la RWS. Prima di affrontare alcuni argomenti a cui avevamo accennato prima della canzone, Claudio Coppini in studio qui con noi vuole porre una domanda, no, a Paolo Naso.
Mi sembrava di capire, ho ascoltato con molta attenzione quanto ci diceva Paolo Naso, e mi sembra di capire che Paolo sia piuttosto preoccupato dall'esito, un esito spostato, specialmente se avesse un risultato grosso a destra, da un punto di vista europeo e internazionale, così Paolo?
Ma indubbiamente il test europeo per la coalizione che sembra candidata a vincere le elezioni sulla base dei sondaggi che ancora oggi sono stati confermati, questo ci dice, e quindi è evidente che c'è una preoccupazione espressa per esempio anche da alcuni giornali non soltanto europei ma americani, penso a un articolo di qualche giorno fa del New York Times, quindi una voce assolutamente importante e moderata, se vogliamo, certamente non pregiudiziale nei confronti ovviamente di una forza, di una coalizione come quella del centrodestra, però l'interrogativo era molto forte ed era molto pungente. Al mio modo di vedere sbaglieremmo se pensassimo di, come dire, costringere la, come dire, cercare in tutti i modi di collegare la coalizione presente capeggiata da Giorgia Meloni al fascismo storico. Questa mi sembra un'operazione sbagliata, soprattutto fallimentare, cioè per ragioni generazionali, di linguaggio, di stile, eccetera, non è lì che ci porta Giorgia Meloni, non è all'Orbace, al Moschetto, non è alle suggestioni del ventennio. L'altro giorno ha fatto una dichiarazione, per quello che valgono le dichiarazioni, molto netta e molto impegnativa. Quindi tutto bene? No, tutto bene per nulla, nel senso che il problema non è il fascismo di ieri, ma, se mi si permette l'espressione, il fascismo di oggi e di domani. Cioè oggi qual è la piattaforma di aggregazione delle forze politiche della destra più radicale, dalla Spagna all'Ungheria, all'Olanda, ovviamente alla Polonia, ovviamente agli Stati Uniti? Guarda caso, sono esattamente gli alleati, gli interlocutori primari di Giorgia Meloni e in parte anche di Matteo Salvini. Penso a Vox in Spagna, penso a Orban in Ungheria, penso ovviamente a Trump. Quindi io credo che il nodo vero sul quale il centrodestra deve fare chiarezza è proprio questo sistema delle alleanze internazionali, questa collocazione in una rete di associazioni, di movimenti che hanno un fortissimo pregiudizio anti-europeo. Ieri la Meloni ha detto l'europeismo. Ma allora perché si contorna di persone, partiti, associazioni, movimenti che invece propugnano una sorta di anti-europeismo sovranista? Il caso di Orban è assolutamente evidente. L'Europa non può essere ridotta a un bancomat, così come Polonia e Ungheria hanno utilizzato l'Europa. L'Europa non è semplicemente il soggetto che eroga finanziamenti, l'Europa è anche una comunione di popoli e di stati che si dà delle norme, delle direttive. Citavamo prima quelle sull'immigrazione: o le rispetti e stai dentro l'Europa, o non le rispetti e stai fuori dall'Europa. Ecco, su questo ancora il centrodestra non ci ha dato utili elementi per capire la sua collocazione.
Sul giornale, giornale.it di ieri, c'è un'intervista al sindaco, l'ex sindaco di Venezia Cacciari, che boccia senza appello le mosse del segretario Dem. Un fallimento, così stravincerà la destra. Una catastrofe politica l'ha chiamata. Sappiamo che se il centrodestra prenderà il 66% dei seggi, a quel punto lì ha la possibilità di cambiare la Costituzione senza neanche sottoporre la modifica a un referendum confermativo, un referendum popolare.
Ah sì, allora questo dato del 66% emerge oggi, nel senso che non siamo ancora a questi livelli, siamo a dei livelli più bassi, quindi io, come dire, non sono preoccupatissimo, ma non centrerei il ragionamento su questo dato che mi sembra francamente un po' tirato via, ecco. Allora, da un punto di vista meramente teorico, Cacciari, che si è dato come hobby della sua fase senile quello di attaccare il PD, nel quale è nato, cresciuto, si è formato fin dai tempi del vecchio PC, ecco, lui si è dato questa missione, la porta avanti con generoso impegno, e dopodiché un fondo di ragione lo può anche avere, ma è la ragione dell'ovvietà. Lo sappiamo tutti che da un punto di vista tecnico elettorale l'unica opportunità, possibilità di contrastare con qualche efficacia l'avanzata del centrodestra sarebbe stata una solida alleanza PD 5 Stelle. Lo sappiamo tutti, ma sappiamo anche com'è andata. Sappiamo anche com'è andata, qual è stata la reazione di Conte, sappiamo qual è stata la deriva che il Movimento 5 Stelle ha preso, e quindi una sorta di ritorno alle origini, senza però la freschezza e, se mi permettete il termine, anche la credibilità del Movimento 5 Stelle alle origini, quando era davvero un movimento. Oggi è un partito con i suoi assessori, con i suoi notabili, con i suoi ministri, con i suoi sottosegretari, e quindi quell'immagine di forza del rinnovamento che immette nel sistema politico energie nuove è largamente opacizzata. Quindi certo, da un punto di vista meramente teorico, Cacciari ha ragione, dice una cosa ovvia, e purtroppo la situazione è andata così. Oggi accusare Letta, la dirigenza del PD, di una scelta catastrofica mi sembra ingeneroso. Quello che si è determinato è il frutto di una serie di fattori in cui certamente c'è una debolezza attrattiva del PD, questo va detto, che è poco attraente, poco egemone, ma c'è anche una logica molto settaria, credo di poter utilizzare questo termine, da parte di 5 Stelle, che hanno ritenuto per calcolo politico che nel momento del loro declino, della loro decadenza, recuperare un po' della freschezza delle origini gli avrebbe consentito di mantenere dei risultati elettorali significativi. Vale dire sopra il 10%, perché di questo stiamo parlando, di un partito che si trimezza nel giro di una tornata elettorale, dal 30% al 10%.
Allora, noi ringraziamo davvero Paolo Naso, politologo, per la sua chiarezza nell'analisi della situazione politica. Sentiremo anche prospettive diverse nella prossima mezz'ora, avremo con noi il deputato Edoardo Rixi, ma intanto davvero grazie a Paolo Naso, e contiamo di riaverti per aiutarci a fare un po' di chiarezza anche nelle prossime settimane, in attesa del voto del 25 settembre. Grazie mille, a risentirci.
Buona giornata.